come si gestisce il riposo a livello di calciatori, soprattutto nelle pause nazionali. Abbiamo in nostra compagnia Corrado Orrico. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio.
Altrettanto a voi e a chi ci ascolta.
Ecco, stavamo parlando un po' del riposo concesso da Palladino in questi giorni, che appunto c'è la pausa nazionale. C'è qualche amico che ci scrive al nostro numero 348-75-13933 che non è molto d'accordo sul fatto di concedere 4 giorni di riposo. Si dice che forse si dà un po' di vantaggio all'avversario. Ecco, lei che è stato allenatore di lungo corso, penso siano molto importanti anche le pause, soprattutto in un periodo in cui non si gioca.
Sì, ora 4 giorni mi sembrano un po' tanti, però le pause hanno un significato, è considerato l'allenamento nascosto in sostanza, cioè le pause hanno anche un significato di ricarica mentale soprattutto, se non fisica, però 4 giorni sono un po' tantini, ma l'idea è valida.
4 giorni che peraltro abbiamo visto un po' sui social che sono stati tra virgolette vinti, perché Palladino aveva fatto un patto con i giocatori: se la Fiorentina nelle partite che mancavano tra una sosta e l'altra avesse fatto 7 punti, almeno 7 punti, avrebbe poi avuto 3 giorni a disposizione più un addizionale in caso di vittoria in Conference League. Effettivamente la Fiorentina ha fatto 7 punti contro Lazio, contro Milan e contro l'Empoli. Ripartirei proprio dalla vittoria contro il Milan, non so se lei, mister, ha visto la partita, forse la prima partita in cui si è vista la vera Fiorentina, o quantomeno la Fiorentina di Palladino.
Sì, ora è un po' sconveniente pensare di fare con i giocatori una specie di
un patto, non lo so, un accordo.
No, l'accordo. L'accordo è quello verso il lavoro. Il fatto che si metta sulla bilancia il riposo con i risultati eventuali, certo, della partita non mi piace, perché l'allenatore è un po' anche quello che deve assumersi le responsabilità e se le partite non vanno come devono, non deve premiare i giocatori, perché fa parte del loro dovere. Tutti assieme dovevano migliorare questa Fiorentina, hanno fatto una buona partita con il Milan, però rientrava nello spirito con cui ci si allena e si pensa al campionato con la serietà dovuta, a prescindere dai premi in riposo che ci possa dare. Non mi convince quell'aspetto lì.
Io, mister, le volevo chiedere se il passaggio, il cambio di modulo dalla difesa a 3 alla difesa a 4 nell'intervallo di Fiorentina-Lazio può essere stata davvero la chiave di volta di questa stagione della Fiorentina.
Lo sarà stato forse in quella partita lì, ma voglio dire, cambiare modulo vuol dire anche pensare in maniera critica a quello che si era fatto nel primo tempo, e quindi è giusto aver cambiato, aver provato altri schemi che poi sono risultati vincenti, no? Ma non sono quelli definitivi. Poi magari partirà in un'altra partita con la difesa 4 e arriverà, come dire, riflettendo su quello che ha visto nel primo tempo, fargli entrare il secondo con una difesa 3. Cioè non sono, come dire, cose che determinano il futuro, sono contingenti al quotidiano, a quello che si vede, quello che l'allenatore ha visto durante la partita, quindi ha ritenuto di dover cambiare, bene ha fatto.
Ecco, ma è un cambio modulo che secondo lei può essere riproposto anche in futuro? Tanti vedono nell'abbassamento, nell'arretramento di Gosens un po' un limitare quello che sono le caratteristiche del tedesco, ossia l'abbiamo visto anche all'Atalanta, il fatto di arrivare molto facilmente a riempire l'area e di essere un attaccante aggiunto sostanzialmente.
Ma io credo che l'allenatore della Fiorentina meriti rispetto, pertanto sa benissimo i due moduli hanno vantaggi e svantaggi. che ora qui non stiamo a analizzarli, se no facciamo dei professori, però hanno vantaggi e svantaggi, e soprattutto c'è quello che Paladino deve fare, farà sicuramente, è il rispetto delle caratteristiche dei giocatori. Quindi è a quelle caratteristiche che lui deve imboccare una strada maestra per il modulo, cioè deve tener conto in assoluto di quelli che sono i giocatori. Ora lei mi dice che quel giocatore che ha citato sarebbe sacrificato in un modulo a tre, e questo lo sa anche Paladino,
certo, certo.
Non riteniamo di saperne più degli
altri. No, ci mancherebbe,
perché gli allenatori, pur con i loro difetti, sono lì tutti i giorni a pensare come migliorare la squadra.
No, ma
ovviamente il tutto avviene anche attraverso esperimenti, visto che esperimenti, perché Paladino è nuovo dell'ambiente e quindi deve a fondo conoscere i giocatori, ma non durante l'allenamento, che è poco, ma proprio la partita gli suggerisce voglio dire la possibilità di scegliere un modulo anziché un altro. È la partita, sono gli avversari del momento, che non sono tutti uguali, sono diversi. Quindi se la Fiorentina vuole avere vantaggi deve necessariamente assumere, come dire, le vesti di sorprendere gli avversari.
Ecco, mister, se qui a Firenze a Paladino una delle critiche che gli venivano mosse era quella di avere poco carattere, contro il Milan invece l'ha tirato fuori questo carattere, è stato anche espulso. E a Lecce ci sarà in panchina Stefano Citterio, che è il vice di Paladino. Citterio che lei ha allenato a Lucca nel 2000 in Serie C, se lo ricorda? Che giocatore era?
No, perché oramai sono anziano, i ricordi sono svaniti. No, non significa nulla, perché la squadra giocherà secondo i principi di Paladino, il quale avrà studiato gli avversari a fondo, avrà fatto delle scelte che sono appropriate a quello che l'aspetta, e poi dopo le trasmetterà alla squadra in maniera chiara e semplice. Perché i giocatori hanno bisogno di cose semplici, non troppo elaborate, perché se sono troppo elaborati si confondono. Mentre la capacità di un allenatore è trasformare le difficoltà in semplicità, e questo è possibile, e sicuramente Paladino, che è un giovanotto sveglio, queste cose le sa.
Ecco mister, domani tornerà in campo anche l'Italia, che viene da un pareggio un po' rocambolesco contro il Belgio. Sembrava una partita totalmente in discesa, il vantaggio dopo un minuto di Cambiaso, il raddoppio dopo 24 minuti di Retegui, poi c'è stata quell'espulsione di Pellegrini che ha rimesso tutto in discussione e il Belgio alla fine l'ha pareggiata.
No, prima c'è stato l'errore di Bastoni.
Sì, è vero, è vero.
Che ha messo in difficoltà Pellegrini.
È vero, è vero.
Ha avuto una reazione scomposta, sicuramente, anche se l'arbitro è stato severo, poteva. O meglio, prima Bastoni doveva giocare secondo i suggerimenti che gli dava continuamente dalla panchina allenatore, a giocare lungo, no? A giocare sul centravanti. E cosa che non ha fatto, è venuto fuori quel passaggio velenoso e il patatrac poi l'ha fatto Pellegrini, il quale, sapendo di essere ammonito, e doveva evitare un'entrata che era al limite tollerabile.
Ecco.
Quindi,
ma
però,
prego, prego.
C'è un aspetto che non mi convince sul lavoro, a parte che il primo tempo fantastico, io ho rivisto il miglior Napoli nel primo tempo. Proprio c'era la mano profonda del suo allenatore, e qualche problema è nato perché i tre difensori centrali ora hanno delle caratteristiche tecniche di primo ordine, tutti e tre, però hanno la lacuna nella fase difensiva, quindi su questo deve riflettere, a mio modo di vedere, mi permetto di dare un suggerimento gratuito al mio amico e bravissimo Spalletti, che lì è conveniente mettere almeno uno che abbia delle capacità difensive spiccate, perché se giochiamo con tre difensori perché hanno i piedi buoni e vedono il gioco, che è una buona cosa, ma se sono tre su tre sono troppi, e quindi quando il secondo tempo gli altri arrembavano è venuto fuori, come sono venuti fuori i limiti difensivi di questi tre giovanotti, che dovevano essere il baluardo difensivo, e mentre invece hanno fatto sciocchezze molteplici perché non hanno caratteristiche. Se le pigli alla gola quei difensori lì, cioè se hanno attaccanti di prim'ordine rapidi, pieni di fantasie, di dribbling, e vanno a gamba all'aria, quindi tre sono troppi, almeno uno dei tre deve star fuori a favore di un difensore centrale che ce l'aveva in panchina oltretutto, che è quello, come si chiama,
Buongiorno. Sì, quello del Napoli.
Voglio dire, io avrei visto meglio uno escluso dei tre e per far posto a questo, specialmente nel secondo tempo quando gli altri arrembavano a muso duro, insomma.
Ecco mister, prima di salutarla, sempre rimanendo sull'Italia, indubbio che l'espulsione di Pellegrini abbia condizionato la partita. Non a caso l'Italia nel secondo tempo si è quasi totalmente difesa. Ecco, in un calcio
difesa senza difensori.
Ecco, in un calcio che cerca costantemente, è alla continua ricerca della spettacolarizzazione, si è parlato anche di un tema che in realtà era già stato aperto, come quello dell'espulsione a tempo su falli come quello, sì, di Pellegrini, che dopo mezz'ora non sono falli cattivi, sì, e che dopo mezz'ora condizionano tutto il resto dei 60 minuti. Ma lei, ecco, come la vede da questo punto di vista?
Sono favorevole, perché ci sono falli e falli, ci sono espulsioni che sono drammatiche per il risultato di chi le subisce le espulsioni, e però qualche volta sono anche banali, come quella di Pellegrini, che il fallo c'era ma non era proprio un fallo, perché le entrate a scivoloni, a gamba tesa sono frequenti nel calcio. Ora, siccome lui era già stato ammonito, riammonirlo mi è parso frettoloso. Una cosa è certa, che quell'espulsione lì ha compromesso la partita, che era una partita bellissima, giocata in maniera splendida dall'Italia, e quindi sarebbe stato conveniente un'espulsione, non so, da 10 minuti, ecco.
Mister Enrico, grazie mille del suo tempo e ci risentiremo presto.
Sì, va bene,